Torniamo a parlare di Palestine Action, perché dalla mezzanotte di venerdì 4 luglio 2025 Palestine Action è ufficialmente un gruppo terroristico al pari dell'ISIS, di Al-Qaeda e di tutta la lista compilata dal Ministero degli Interni britannico. La proposta della Home Secretary Yvette Cooper, dell'equivalente appunto della Ministra degli Interni Yvette Cooper, è passata con una maggioranza quasi assoluta. E quindi il governo laburista di Starmer applica per la prima volta la legge antiterrorismo del 2000 per mettere al bando un movimento. Per mettere al bando un movimento contro un genocidio che è sotto gli occhi di tutti, un movimento che porta avanti sabotaggi sicuramente molto efficaci e con dei danni materiali multimilionari, ma sabotaggi non armati, sabotaggi senza vittime senzienti. A votare questa mozione per mettere al bando Palestine Action sono stati praticamente tutti quanti, hanno votato praticamente tutti quanti a favore della mozione di Cooper, quasi tutti i laburisti, quasi tutti i Tories, astenuti per rappresentare la propria inutile alterità, alcuni dei liberal democratici, insomma un po' i Renzi e i Calenda della situazione. A votare contro sono stati un paio di laburisti, soprattutto gli indipendenti di Jeremy Corbyn e i Verdi. Ma comunque una maggioranza schiacciante, quasi plebiscitaria, ha messo al bando Palestine Action. Immediatamente questo movimento si è attivato sul piano legale, provando a fare ricorso appunto alla High Court contro questa mozione, si è attivata sia appunto sul piano burocratico legale sia su quello di strada. Sono partite subito le manifestazioni a supporto di Palestine Action in migliaia. Giovedì 3 luglio si sono radunati davanti alla residenza del primo ministro Starmer a Downing Street. Venerdì 4 luglio, sempre manifestazione oceanica di fronte alla Royal Court of Justice, dove ha la sede l'alta corte britannica, per portare appunto solidarietà durante l'udienza, per valutare appunto questo ricorso di Palestine Action contro la proscrizione. Questo nelle strade, mentre qualche notte prima un neonato gruppo di azione diretta aveva rivendicato come Yvette Cooper Group, con il nome della ministra degli interni, della Home Secretary, aveva rivendicato la vandalizzazione di un camion della logistica dell'azienda bellica israeliana Elbit sul territorio britannico, e vandalizzato anche gli uffici di un azionista di Elbit System, di questo colosso bellico israeliano, ovvero la finanziaria BNY Mellon. Quindi, se il supporto nelle strade non è riuscito, nonostante le migliaia e migliaia di persone che hanno manifestato per portare solidarietà e supporto a un gruppo inserito all'interno di una lista terroristica, questo è qualcosa di molto significativo in termini di esposizione, anche perché molte di queste persone sono state poste in stato di fermo e denunciate semplicemente per aver indossato una maglietta di Palestine Action. Al contempo si sono diffuse azioni dirette per dire, anche se non potranno essere rivendicate da Palestine Action, ci sarà un altro gruppo con il nome della ministra degli interni che rivendica queste azioni contro il genocidio. Vedremo come si diffonderanno appunto le pratiche messe in campo contro l'apparato tecnomilitare israeliano e le sue propaggini e le sue relazioni con l'industria bellica britannica. Vedremo come verrà fermato in modo pratico, concreto, il genocidio, il flusso materiale che alimenta il genocidio dopo la messa al bando di Palestine Action. Vedremo se nasceranno nuove sigle, visto che poi sostanzialmente è stato messo al bando questa sigla, questo movimento, questo gruppo, un gruppo con un sito internet che faceva incontri di preparazione, workshop per portare avanti le azioni, che aveva dei canali social che sono stati immediatamente ovviamente chiusi, un legal team e via dicendo. Chissà come si evolverà lo scenario. Diciamo che, come ci diceva un loro portavoce nella scorsa puntata di Bello come una prigione che brucia, che abbiamo intervistato, ci diceva che le persone nel Regno Unito e non solo hanno sostanzialmente capito che le manifestazioni e i boicottaggi sono spesso inutili senza azioni che blocchino direttamente il flusso della guerra. Tornando invece alla giustificazione, diciamo alla goccia che ha fatto traboccare il vaso, visto che sono mesi che le autorità britanniche in qualche modo aleggiano la proposta di utilizzare la normativa antiterrorismo per imputare le persone catturate, i prigionieri e le prigioniere di Palestine Action. In questo caso, appunto, la messa al bando di un movimento è stata fortemente giustificata in ambito politico istituzionale dall'assalto alla base della Royal Air Force di Bryce Norton. Così come sul piano pop, sul piano della cultura di massa e dei tabloid e dei giornali che la rappresentano, la questione dei kneecaps di questa band irlandese e la questione di Bob Villain, che come avrete visto hanno esplicitato in modo molto chiaro il loro sostegno alla resistenza palestinese e il loro odio verso l'IDF e l'entità sionista. Ecco, così come le pagine dei giornali sono state riempite da queste questioni di costume, in modo, diciamo che il campo mediatico in generale è stato saturato molto di più dalla questione kneecaps e Bob Villain rispetto agli orrori commessi alla luce del sole da IDF. Così allo stesso modo vediamo come l'azione messa in campo da Palestine Action alla base della Royal Air Force, dell'aeronautica britannica, è stata molto più visibilizzata, così come la messa al bando di Palestine Action rispetto al ruolo dell'aviazione britannica nello sterminio in corso a Gaza. Così come gli orrori commessi dall'esercito israeliano in qualche modo sono stati routinizzati, cioè una sorta di assuefazione e anche di sottodimensionamento strategico da parte dei media mainstream negli orrori commessi all'esercito israeliano, mentre invece si possono mostrificare le esternazioni degli artisti. Allo stesso modo viene ipervisibilizzata un'azione contro la Royal Air Force funzionale a mettere al bando Palestine Action sotto la normativa antiterrorismo, ma non si dice che cosa faccia la Royal Air Force, mentre invece un'indagine condotta da Action on Armed Violence in collaborazione con Declassified UK ha rivelato che tra dicembre 2023 e marzo 2025 la Royal Air Force ha effettuato almeno 518 voli di raccolta di informazioni su Gaza e nelle aree limitrofe. Un supporto diretto rispetto alle pratiche genocidarie messe in atto dall'esercito israeliano da parte dell'aeronautica britannica. Vi leggo dal sito oscurato oramai di Palestine Action, quindi qualcosa che non si può trovare online se non nelle pagine salvate in precedenza, vi leggo un qualche estratto da un rapporto proprio di Palestine Action sul ruolo della base di Bryce Norton, attaccata, appunto sabotata con due monopattini elettrici e due estintori pieni di vernice. Mettendo fuori servizio gli aerei, gli attivisti hanno interrotto la partecipazione diretta della Gran Bretagna alla commissione di genocidi e crimini di guerra in tutto il Medio Oriente. Da Akrotiri, la Royal Air Force ha effettuato centinaia di missioni di sorveglianza a sostegno del genocidio israeliano a Gaza, dalla loro base di Cipro. E la base è anche stata utilizzata per il trasporto di merci militari britanniche e statunitensi destinate all'esercito israeliano. In un discorso alle truppe effettuato alla base di Akrotiri nel dicembre 2024, il premier Keir Starmer ha elogiato gli sforzi delle truppe, affermando che molto di ciò che accade qui non può essere necessariamente discusso, non possiamo dire al mondo cosa state facendo. Ecco, a quel punto Israele aveva massacrato decine di migliaia di persone a Gaza e la base di Akrotiri era stata utilizzata per raccogliere fino a 1000 ore di filmati di ricognizione sulla striscia a supporto dell'esercito israeliano. Gli aerei presi di mira sono gli Airbus Voyager, che possono trasportare carichi militari e vengono utilizzati per rifornire aerei in volo e jet da combattimento israeliani, statunitensi e britannici. In precedenza tali Airbus Voyager venivano utilizzati per rifornire di carburante gli aerei Typhoon della Royal Air Force e gli aerei militari statunitensi per i bombardamenti contro lo Yemen, dove attacchi aerei combinati statunitensi, britannici e israeliani hanno ucciso centinaia di yemeniti. Recentemente questi Airbus britannici sono stati visti volare sopra la Giordania, l'Iraq e verso la Siria, dove si fermano per rifornire di carburante gli aerei da combattimento israeliani o statunitensi per 4-5 ore e poi tornano alla base di Cipro, appunto Akrotiri. In compenso, tutto questo è possibile perché viviamo in una fase, come vedremo, di fortissima pressione della diplomazia israeliana e dei suoi servizi segreti sugli apparati sanzionatori repressivi in giro per il mondo. Diciamo che la giustizia è sempre espressione di rapporti di forza, che questi non sono necessariamente immobili nel tempo. Quindi possiamo ipotizzare un giorno in cui Keir Starmer, Yvette Cooper, la Royal Air Force verranno riconosciuti anche su un piano non solo oramai condiviso e diffuso di responsabilità morale, ma anche da un punto di vista di responsabilità penale all'interno di un genocidio, di collaborazione diretta, di facilitazione di un genocidio. A questo proposito, la collaborazione militare del Regno Unito con Israele durante l'assalto a Gaza, così come il suo sostegno attraverso la fornitura di armi, aiuti logistici e interventi militari diretti in Yemen a sostegno degli obiettivi israeliani, potrebbero costituire una violazione del diritto internazionale, rivela un rapporto pubblicato martedì della scorsa settimana dal British Palestinian Committee, che afferma che sebbene il governo britannico non abbia perpetrato direttamente la violenza a Gaza, ha svolto un ruolo influente attraverso la convalida delle licenze per il trasferimento di armi e una più ampia e profonda collaborazione militare con Israele, come sappiamo appunto anche attraverso la logistica e l'intelligence. Ecco, ovviamente sappiamo che sarà molto complesso che questo scenario si verifichi ed è qualcosa di anche solo difficilmente ipotizzabile alle condizioni attuali. Sappiamo che il potere di pressione e di corruzione esercitato da Israele è tentacolare. Quindi, per osservare lo schema dell'influenza israeliana, al di là delle pressioni diplomatiche dirette e delle pressioni, dei ricatti, delle minacce alla Corte Penale Internazionale, su cui torneremo tra pochissimo, vi leggo un passaggio interessante da un'altra inchiesta di Declassified UK. Un gruppo di parlamentari britannici è accusato di violazione palese delle linee di condotta dopo aver ricevuto denaro da un'azienda di armi proprietà del governo israeliano. La Air UK Advanced System, RUK System, che produce missili per gli scenari di guerra urbana, fa parte del colosso della difesa israeliana Rafael. I registri hanno mostrato che l'azienda ha versato un contributo per collaborare con l'All Party Parliamentary Group, il gruppo interparlamentare interpartitico su tecnologia e difesa, struttura che offre opportunità di fare networking con i parlamentari, diciamo un modo molto sofisticato per dire lobbying. Tuttavia, appunto, il regolamento parlamentare britannico stabilisce che questi gruppi non dovrebbero accettare servizi finanziati direttamente o indirettamente da un governo straniero. Il Defense Technology APPG, questo gruppo interparlamentare e interpartitico, gestisce un programma di eventi in Parlamento per promuovere il coinvolgimento, l'aggregazione, le relazioni tra parlamentari e industria bellica. Davvero un campo del lobbying. E copre seduto dal deputato Tory Neil Shastri Hurst e dal laburista Fred Thomas. Nonostante la loro relativa inesperienza, il gruppo ha acquisito 31 partner aziendali per finanziare il suo segretariato indipendente. Tra questi, chi lo finanzia è l'azienda americana Lockheed Martin, principale produttore dei caccia F-35 utilizzati da Israele. Adesso facciamo una piccola pausa, poi andiamo a osservare che cosa produca appunto questo sostegno al progetto genocidario israeliano da parte di diversi componenti della comunità internazionale. Vediamo che cosa stia producendo sia su un piano interno sia su strutture internazionali come l'ICC, la International Criminal Court. Partendo dalla repressione di Palestine Action, dalla sua messa al bando sotto la normativa antiterrorismo, partendo da come vengano sottovisibilizzate le pratiche di complicità dell'apparato militare britannico nei confronti, nel sostegno diretto del genocidio in corso in Palestina, estendiamo appunto il ruolo delle complicità, del sostegno, del supporto incondizionato, perché questo ha ricadute anche su fenomeni che non rimandano in modo immediato al contesto militare. Pensiamo molto semplicemente sul piano nazionale a come il sostegno politico e repressivo nei confronti del genocidio in corso produca l'erosione delle libertà politiche delle persone, delle popolazioni. Pensiamo appunto al Regno Unito, dove non si può indossare una maglietta di Palestine Action perché è diventato un gruppo terroristico. Pensiamo alla Germania, alla Francia, agli Stati Uniti, dove le manifestazioni a sostegno della Palestina vengono represse con livelli di violenza significativi. Pensiamo che appunto anche tutto questo apparato repressivo si accoppia e alimenta una fortissima, e probabilmente è anche mosso e giustificato da un fortissimo profilo di islamofobia. Vediamo il divieto di utilizzare la lingua araba all'interno delle manifestazioni, vediamo come semplicemente portare dei cartelli in determinati casi o delle bandiere palestinesi possa produrre il fermo e il pestaggio da parte della polizia tedesca o progressivamente anche da quella francese. Vediamo come per entrare negli Stati Uniti non si debba aver postato sui propri canali social, le persone che vogliono entrare negli Stati Uniti debbano avere dei profili social che non descrivono alcun tipo di sostegno alla Palestina, al popolo palestinese o di critica nei confronti di Israele. Insomma, c'è una compressione delle libertà politiche fortissima generata da un sostegno tattico e totale nei confronti dello Stato di Israele. Questo sul piano nazionale, su che cosa sta avvenendo all'interno dei campi di forza e dei campi repressivi delle singole nazioni. Sul piano internazionale, gli attacchi e la conseguente erosione delle strutture internazionali sono qualcosa di altrettanto significativo. Pensiamo alle organizzazioni interne alle Nazioni Unite, pensiamo appunto alle agenzie dell'ONU, ma in particolare forse l'aspetto più interessante riguarda gli attacchi rivolti alla ICC, alla International Criminal Court, ovvero la Corte Penale Internazionale. Mesi fa avevamo parlato delle minacce, dei ricatti, dei tentativi di screditamento messi in atto dal Mossad contro il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Khan. Ora, anche se non è stato rivendicato esplicitamente dall'apparato tecno-militare sorvegliante di cyberguerra di cui è dotato lo Stato di Israele, emerge un altro episodio che sembrerebbe essere facilmente riconducibile alla lunga mano sionista. Vi leggo un brevissimo lancio della Corte Penale Internazionale, comunicato stampa della Corte Penale Internazionale del 30 giugno 2025. Verso la fine della scorsa settimana, la Corte Penale Internazionale ha rilevato un nuovo, sofisticato e mirato incidente di sicurezza informatica successivamente contenuto. Questo attacco, il secondo di questo tipo contro la Corte Penale Internazionale negli ultimi anni, è stato rapidamente scoperto, confermato e contenuto grazie ai nostri meccanismi di allerta e reazione. È in corso un'analisi d'impatto e si stanno già adottando misure per mitigarne gli effetti. Ecco, per ora la Corte Penale Internazionale non ha formalmente attribuito l'attacco a nessun attore specifico, ma è stato riportato come da un po' di tempo a questa parte i tentativi di intrusione nei computer di giudici e funzionari e reti della Corte Penale Internazionale siano all'ordine del giorno. Secondo quanto riportato dal portale The Register, in questo contesto di elevata tensione la Corte avrebbe anche sventato un complotto per infiltrare tra le sue fila una spia sotto vesti di stagista. Anche in questo caso non vengono rilasciati dettagli riguardo alla nazionalità di questa spia, ma rendiamoci conto che circa una settimana dopo l'incriminazione di Netanyahu, il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, si è visto accusare di molestie sessuali all'interno di una campagna oramai decennale di attacchi mirati alla Corte Penale Internazionale, e nello specifico contro Khan è emerso un coinvolgimento diretto del Mossad. direi che è molto probabile che la cyber intelligence sionista sia dietro anche ai recenti attacchi informatici. Non so cosa ne pensiate voi. Ecco, mentre avviene tutto questo, mentre con un'arroganza che denota un alto livello di potere e di supporto, Israele, i suoi servizi segreti e la sua comunità di cyberguerra possono portare avanti questi attacchi a strutture internazionali, strutture di giustizia internazionali. In Germania, mentre avviene tutto questo, oltre appunto alla costante repressione brutale delle manifestazioni contro il genocidio in corso, con gli sbirri tedeschi che fermano e pestano tranquillamente persone semplicemente per bandiere o slogan, il governo di Merz stringe ancora più indissolubilmente i suoi legami con l'apparato tecnomilitare israeliano. Vi leggo un brevissimo estratto da un'inchiesta pubblicata su The Record. La Germania intende rafforzare la collaborazione con Israele in materia di sicurezza informatica e istituire un centro congiunto di ricerca cyber su impulso della recente escalation militare e informatica tra Israele e Iran. Il ministro degli interni tedesco Alexander Dobrindt ha illustrato la proposta durante una visita in Israele domenica, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild. L'iniziativa denominata CyberDome prevede la creazione di un centro di ricerca informatica tedesco-israeliano, un'ampia cooperazione tra il Mossad e le agenzie di intelligence tedesca BND, il rafforzamento delle difese informatiche antidroni e lo sviluppo di un sistema nazionale di allerta e di rifugi civili modellato su quello israeliano. L'israelificazione della società prosegue, avviene attraverso la promozione di un clima di terrore per giustificare poi degli aggiustamenti e una cronicizzazione di questo clima di terrore. Ma al di là di questo, mi sembra importante, se ancora ce ne fosse bisogno, delineare il profilo di quanto sta accadendo in tutto il cosiddetto Occidente, tra la lunga mano repressiva di Israele, le ricadute sulla compressione delle libertà politiche, la complicità attiva nel genocidio in corso. E infine, al netto della minaccia cyber rappresentata da Israele stesso, essendo una delle più grandi potenze che probabilmente ha mosso attacchi contro la Corte Penale Internazionale, ecco che invece stati come la Germania conferiscono un potere ancora più elevato e pervasivo di simbiosi tra le proprie strutture di intelligence e quelle israeliane. Ma in generale, molto probabilmente uno dei motivi, uno degli strumenti più forti di ricatto da parte dell'entità sionista è proprio la fortissima interdipendenza delle strutture di cybersicurezza di tutto il mondo occidentale con i propri strumenti, i propri servizi. Qualcosa di difficilmente reversibile. Qualcosa di difficilmente reversibile se non iniziando a disinnescare tutta la struttura anche di legittimazione di paura, di legittimazione culturale che promuove lo stesso Stato di Israele e alla quale aderiscono passivamente sostanzialmente tutte le altre potenze del blocco occidentale.